L'argomento di questa mattina è Bacco. Bacco noi siamo abituati ad associarlo al vino per una tradizione iconografica e poi pubblicitaria. Quante osterie di Bacco si conoscono a Roma e ora da anni, da lustri, non soltanto a Roma. Negli anni 50 e 60 il grande cinema di quel Tadoro dell'Italia ci faceva vedere le osterie, le trattorie principalmente romane o toscane, con l'immagine di questo dio antico, grasso, con la sua pancia e con le guance belle, turgide, coi riccioli, i pampini e un bel fiasco. Bacco in realtà non è un dio godurioso, mangione, bevone, come viene rappresentato nelle peraltro simpatiche insegne di tante osterie, ma ha col vino una relazione complessa. Non certo col vino inteso come la bevuta dei commilitoni, la festa dei noantri, il pranzo di leva, la gita in pullman, dove tutti si ubriacano. Bacco non ha molti rapporti col fiasco e coi cori alpini o non alpini o con le gite dopo lavoristiche. Bacco, detto altresì Dioniso, è un dio misterioso del Pantheon greco, poi trasportato in quello romano, seguendo il destino di molti dei portati appunto dalla Grecia a Roma, che venivano trasformati in immagini più comiche, più ridanciane, più terrene. Ma in origine Dioniso è asciutto, è effeminato, ambiguo, androgeno, infatti non ha un sesso, certo, ha una parentela col vino, certo, ma non con il vino inteso come simpatico elemento conviviale, bensì col vino in quanto sostanza che può provocare una situazione di euforia, può alterare il percorso lucido della mente, anche in senso non negativo, anche quando preso moderatamente, può migliorare l'umore, può sciogliere la lingua, in vino veritas. Quindi Bacco, il cui altro nome, il cui nome d'origine è Dioniso, non è un dio della bevuta, ma degli stati di ebbrezza mentale, di trasporto, di felice uscita di sé, tra i quali si contempla anche quello provocato dall'uso del vino, ma è principalmente un dio che agisce sulla nostra natura spirituale. All'interno del Pantheon greco, ogni potenza divina si manifesta in un modo differenziato e Dioniso è sicuramente diverso da tutti gli altri dei del Pantheon, non ha nulla in comune con loro. Tant'è vero che appare un po' marginale, innanzitutto per la sua origine. Sua madre è nata mortale. Dioniso ha momenti di demenza in cui sembra non ragionare e strane lacerazioni di carni vive lo inebriano di piacere. Di conseguenza la tradizione antica gli attribuisce un'origine straniera. Dicono venisse dalla Lidia o dalla Tracia. Come di consueto accade, l'essere strano, l'essere originale, l'essere incompreso sicuramente non è dei nostri, ma giunge da lontano. Dopodiché si scoprirà che Dioniso invece è una divinità greca, rappresenta quella parte del mondo greco che è esclusa dalla lucidità olimpica del Pantheon. Per molti greci Dioniso rappresenta la rottura della razionalità, una dimensione al confine con la follia. È in effetti dionisiaco è l'atteggiamento orgiastico, dove l'orgia non va intesa con quelle di Tinto Brass o semplicemente quelle prevalenti della televisione italiana, dove l'orgia è un momento di estasi collettiva. Dioniso non è inoltre un dio atemporale come gli altri, è stato appunto concepito da una donna, Semele, poi nato miracolosamente dalla coscia di Zeus, non cessa di frequentare i mangiatori di pane ai quali insegna a bere vino, ricco di gioie e delizia dei mortali. Ma questi uomini e queste donne vengono da Dioniso, sottratti a se stessi. Dioniso li rende estranei alla loro condizione strettamente sociale, al loro gruppo, e li afferra nella loro interezza anima e corpo, li prende, li possiede spiritualmente, non per farli fuggire dal mondo, ma per far loro scoprire, attraverso i miti e le feste che narrano la sua brusca scomparsa e il suo ritorno dagli abissi del mare, dai baratri aperti della terra, che la vita e la morte si intrecciano e si combinano tra loro, che la rinascita della primavera esplode nel ricordo di tutti i defunti, che, insomma, ognuno di noi è perennemente abitato dall'altro, da una dimensione di alterità. E a proposito di Dioniso, abbiamo qui un ospite d'eccezione, Piero Boitani, uno studioso che ho definito già geniale, quindi mi permetto di ribadirlo, capace di collegare le trame e i sensi del mondo di Omero a quelli di Shakespeare, capace di interrogare il Medioevo, la poesia di Dante, collegandolo con gli esiti più importanti della poesia e dell'immaginazione del Novecento. Uno dei suoi libri più recenti, Sulle orme di Ulisse, è stato pubblicato da non molto nella seconda edizione ed è un percorso affascinante in cui si attraversano grandi miti della cultura europea in forma felicemente narrata. E in questo senso gli chiederò chi è Dioniso e ha qualche collegamento col dio del vino Baco, come oggi viene inteso nell'immaginazione popolare e spesso quindi creando qualche difficoltà di interpretazione. Dioniso è ancora, e in che modo è il dio del vino o Baco?
Dioniso è anche il dio del vino, sì, certo, cioè diventa anche Bacco, però è in primo luogo il dio, diciamo, dell'ispirazione, dell'estasi, dell'essere sfrenati. Insomma, quando penso a Dioniso io penso alle Baccanti, più che non al bere il vino. Poi certo c'è chi ha scritto Francesco Re di Bacco in Toscana e in parte è quello, è Dioniso naturalmente, no? Ma Dioniso è quello lì, è anche quello della tragedia di Nietzsche, insomma, del dionisiaco verso o vis-à-vis l'Apollineo. Quello è soprattutto Dioniso, insomma, un dio di provenienza orientale, tra l'altro, che porta con sé la sfrenatezza, l'estasi, il furor, insomma, e che è certamente responsabile anche dell'ispirazione poetica. Quindi questo direi in primo luogo è Dioniso.
E infatti anche nella nascita della tragedia greca vediamo centrale la figura di Dioniso come la divinità a cui ci si rivolge per invocare felicità, fertilità, gioia alla comunità, è una sorta anche di suscitatore del tragico.
Eh sì, certamente. E anche, vorrei dire, un dio complicato Dioniso, non è uno tanto semplice, cioè è un dio ambiguo, che presenta sempre un po' due lati. Per esempio, c'è in lui la compresenza di i due sessi, c'è l'umano e l'animale, l'umano e il divino, il corpo e la mente, la gioventù e la vecchiaia, il maschile e il femminile, appunto, l'io e l'altro, cioè tutte queste cose sono presenti nel dionisismo, ma sono presenti già in Dioniso, quindi è un dio complesso. C'è un'altra cosa che io vorrei dire, c'è un dramma, diciamo, della tarda antichità o degli inizi della cristianità, che viene attribuito addirittura a Gregorio di Nazianzo, quindi uno dei maggiori padri della Chiesa orientale, che si chiama il Christos Paschon o Christus Patiens, una passione di Cristo, insomma, che è fatta di citazioni dalle Baccanti di Euripide, cioè Cristo e Dioniso.
Siamo sempre il capo e la coda, Roberto Mussapi, con noi Piero Boitani. C'è una lettura, diciamo, di Dioniso come figura per certi versi precristica, certo, che in questo senso è legata al vino, non nel senso della festa dei Noantri,
no,
annamos e a divertirmi,
ma proprio nel senso dell'Eucaristia.
Nel senso dell'Eucaristia, cioè il vino è anche il mistero della trasformazione della natura, certo, in una sostanza che sollecita l'attività spirituale.
Esattamente, beh, questo c'è questa riscrittura di Scioinca, che si chiama Le Baccanti, appunto, del 73, dove alla fine c'è Agave che si fa avanti sul palcoscenico con la testa del figlio Penteo, che ha ucciso lei stessa, E invece di Dioniso, che ha ispirato quella uccisione e che compare nel testo di Euripide, entra adesso in scena Tiresia, il quale tenta di spiegare tutte le vicende della tragedia, mettendo in campo la necessità di un rinnovamento della terra, e poi c'è una luce rossastra all'improvviso che illumina la testa di Penteo, e da questa testa cominciano a zampillare dei getti di liquido rosso. Tutti si allontanano, Cadmo esclama che il sangue scorre ancora, Tiresia assaggia il liquido e si accorge che è vino. Sì. E allora tutti si avvicinano lentamente, mettono le mani a coppa, cominciano a bere e il sangue che si trasforma in vino, insomma, quindi proprio una trasformazione, un'inversione, diciamo, del mistero centrale dell'Eucaristia, nel mistero centrale nel cristianesimo.
E difatti Scioinca, autore di questa e di altre tragedie, è uno dei più grandi drammaturghi viventi, scrive dei saggi in cui pone in relazione il mondo delle divinità Yoruba con quelle del mondo greco.
Certo.
In relazione significa con le differenze, ma con differenze non totali, non incompatibili.
No, certo.
Puoi dirci qualcosa di ulteriore su questo rapporto appunto col sangue nella liturgia cristiana?
Beh, la prima cosa da dire è che Dioniso viene considerato ombra per l'appunto, cioè prefigurazione di Cristo, e che il vino, naturalmente, nel caso di Dioniso, prefigura quel vino che invece è anche il sangue nella transustanziazione, naturalmente diventa il sangue di Cristo nell'Eucarestia. Quindi tutto si gioca poi su questo, sul colore del vino e il colore del sangue, che sono quelli che contano. Nel caso di Dioniso il sacrificio non è del corpo suo, ma del corpo di un altro.
C'è una bella differenza.
C'è la differenza sostanziale.
Però simbolicamente sì.
Però simbolicamente, certo, sì.
Io, Piero Boitani, ti ringrazio, ti auguro buona
Grazie
giornata.
A te. Auguri con Dioniso.
Grazie. Certo, c'è una differenza fondamentale. Il sacrificio di Cristo è quello del proprio corpo e del proprio sangue. Il sacrificio di Dioniso, come sottolineava Boitani, è quello di qualcun altro. E questa è la questione centrale del sacrificio di Cristo, che accetta la realtà dell'immolazione e la necessità del sacrificio, ma lo opera su se stesso, versa il proprio sangue. È però vero che in un mondo completamente differente, in un mondo che non conosceva il cristianesimo e che non conosceva nemmeno la religione, la cultura di Israele, poiché non erano comunicanti storicamente il mondo greco e quello dei profeti, si disegna una sorta di Dio legato al sacrificio in cui il vino rappresenta il sangue. Potremmo dire che, essendo il sangue l'elemento che ci mantiene in vita, diciamo sangue del mio sangue per indicare persone che amiamo, diciamo mi sono rovinato il sangue, lo amo più del mio sangue, il sangue è proprio il nutrimento, come in un'altra sfera il respiro, l'aria, noi viviamo di anima e di sangue, di respiro e di corpo, e le due realtà sono interrelate. Sinceramente, nell'agire nostro è difficile distinguere tra il fiato e il sangue, cioè tra l'anima e il corpo, dove stia il capo e dove stia la coda. Per fortuna è difficile, perché la realtà è avvolta e ammassata in forma misteriosa, e spesso in questo mistero si cela la sua bellezza. Ma non dimentichiamo che il vino è anche il prodotto della trasformazione di un frutto della natura, l'uva, in qualcosa di diverso. Il frutto della natura, l'uva, soddisfa parzialmente la fame, come tutti i frutti, ma il vino è qualcosa che agisce in un'altra sfera. C'è quindi, nel processo di lavorazione dell'uva, di trasformazione dell'uva in vino, qualcosa di misterioso. Un cambiamento di sostanza, quasi che questa sostanza che agisce esclusivamente sullo stomaco, diciamo l'uva e la frutta, divenisse qualcosa che agisce anche sullo spirito e sulla mente, come il vino, che naturalmente può agire sulla mente anche in modo devastante se preso in eccesso, ma questa è una questione di misure. Certo, la sfera di azione del vino è un'altra, se no non si giustificherebbe anche il miracolo di Cristo della trasformazione dell'acqua in vino. L'acqua è l'elemento puro, originario, l'elemento della nascita, il vino è questo complesso elemento che mette per certi versi in confusione e per certi versi in armonia lo spirito e l'anima, che in qualche modo turba ma esalta anche la natura dell'acqua, cioè la nostra origine, la nostra immediatezza di essere. Il vino ha quindi una relazione con Bacco, che diciamo è l'altro nome di Dioniso. Nomi che hanno avuto una storia diversa. Dioniso è iscritto nel mito, nelle tragedie greche, nella letteratura. Bacco appunto nelle insegne delle taverne, nel cinema, nelle canzoni spesso popolari, ma sono esattamente la stessa, non posso dire persona, trattandosi di un dio pur generato da una donna mortale, diciamo lo stesso personaggio. È chiaro che del vino Dioniso rappresenta l'aspetto positivo che libera un po' dagli affanni, che conforta, che ci allenta la tensione nervosa e che consente anche alle persone a tavola di conversare amabilmente, sempre in una dimensione comunque che non ha nulla a che vedere con la crapula, con la scorpacciata e le grandi bevute. Si tratta più che altro di una liberazione dalla tensione, di liberazione dallo stress. Non dimentichiamo che, come il pane, il vino compare sempre sulla tavola di Cristo. Cristo è uno che parla principalmente a tavola con i suoi discepoli. Quando si interrompe la giornata e possono stare insieme, spezzare il pane con le mani, versare nel bicchiere il vino. Dioniso ha rapporto quindi col vino in questo senso, con il mistero della trasformazione di un prodotto della natura in qualcosa di diverso, e allude quindi ai segreti insiti nella natura stessa. Ne accennavo prima con Boitani, la tragedia greca nasce come un'invocazione al dio Dioniso da parte degli abitanti del villaggio. La prima tragedia è un rito. Passeranno dei secoli prima che si trasformi in uno spettacolo e nascano i teatri come noi li conosciamo. È un rito, è l'invocazione a Dioniso, in realtà è l'invocazione alla travagliata e molteplice complessità della vita e alla storia, permettetemi l'insulso gioco di parole, alla vita della vite, che è proprio una vita apparentemente senza capo né coda, ma in realtà il segreto in questo senza capo né coda esiste, ed è un segreto un po' magico: la trasformazione di una sostanza in un'altra. E questa realtà nella lavorazione del vino è operante. Produrre il vino è una delle attività più interessanti, più rituali dell'uomo, legata a dei tempi, la vendemmia e il tino. La lavorazione del vino, sin dall'inizio, dal rapporto con la terra, fino alla parte finale, è ineludibile per chi voglia conoscere la storia rituale dell'umanità, il rapporto dell'uomo con il tempo, con le stagioni, con la sua stessa attività di homo faber, di persona che lavora. E quindi molto importante in un periodo come questo, in cui c'è un risveglio dell'orgoglio italiano, dell'orgoglio nazionale sulla produzione di vino, conoscere questa realtà. Anzi, se ne sta anche un po' abusando. Ormai è pieno di persone che si presentano dicendo piacere strutturato, piacere abboccato, piacere barricato. Spesso poi non fa rima con palato, perché la conoscenza dell'ultimo minuto non corrisponde a una capacità di distinguere, ma è comunque un fenomeno positivo. Le novità manifestano sempre questi aspetti. C'è però un'attenzione a un prodotto che ha una relazione con un elemento che ha un rapporto profondo con la storia dell'umanità. A proposito di chi produce con passione e scienza il vino, parleremo ora con un produttore di vini veramente eccellenti. È un produttore di Dogliani, e vi dico perché ho pensato di parlare con lui: perché scoprì che non si staccava mai dalla sua azienda e che non si muoveva mai dal suo posto di lavoro, pur avendo un mucchio di dipendenti, di collaboratori. Non andava mai al mare, però poi quando si trattava di spostarsi per andare in un altro continente per studiare un vino o un vitigno, si allontanava, si spostava, ma praticamente esclusivamente pensando al vino, mai per vacanza. Se La mia memoria di questo raccontino è sbagliata, mi correggerà il protagonista stesso, che è Marziano Abbona di Dogliani, che dovrebbe essere in linea con noi.
Sì, Roberto, ti ringrazio tanto del nobile produttore, anche se non è proprio così, comunque.
Innanzitutto, è vero quello che ho raccontato, che non ti stacchi mai perché vuoi stare attaccato alla tua terra?
Io mi diverto tantissimo andare al mare, però siccome in mezzo alle mie vigne mi diverto di più, scelgo sempre la seconda.
Cioè è una scelta, di piacere, non una scelta di dovere.
Io cosa ti devo dire? Nascendo nella vigna, sicuramente cosa ti dà una pianta seguita giorno per giorno? Diciamo che le altre cose vengono sempre in secondo piano. Sicuramente a volte bisogna essere capaci a stare un po', però vedo che quando mi allontano 2 giorni per me sono già molto faticosi.
Scusami, tu hai detto quando mi allontano da una pianta, quindi tu praticamente conosci quasi personalmente tutte le tue piante pur avendo delle grosse vigne, o era un modo di dire il tuo?
No, io le mie vigne le conosco tutte molto bene, le seguo giornalmente, anche perché è una pianta che ha tantissime esigenze, anche se poi uno le trascura, non ci sono delle grandi diversità, però se uno lo sente sicuramente si diverte anche a vedere l'andamento delle stagioni, perché tutti gli anni sono diversi, non ce n'è uno uguale. Abbiamo diverse malattie nuove, come ben sai, che bisogna seguire molto molto attentamente. Di conseguenza, specialmente la pianta antica, ad esempio produciamo il Topacelso, è una pianta che ha già da 50 a 60 anni, quindi è delicatissima, ci sono queste nuove malattie tipo la fluorescenza dorata, il mal dell'esca. Sono delle malattie che tu le vedi solo se le segui, quando te ne accorgi è già tardi.
L'azienda Marziano Abbona è una grande azienda, cioè produce comunque parecchio vino, è un'azienda organizzata, e quindi la conoscenza personale delle piante non è quella del contadino di cui noi leggiamo nelle pagine di Orazio, che ha una vite, un olivo. Questa persona che sta parlando segue personalmente, come un parente affezionato, una per una le sue viti, sembra di essere in una pagina delle Georgiche di Virgilio. Volevo chiedere, ma tu stai male 2 giorni lontani dalle piante perché temi che succeda qualcosa? Quindi ci vuole anche il tuo controllo, il tuo rapporto personale con la pianta.
Ma vedi, anche se non è proprio una grande azienda come l'hai definita, la diversità è che essendo collocati in una zona dove dal più almeno i vitigni vanno abbastanza tutti bene, produciamo parecchi vini, quindi di conseguenza abbiamo parecchie vigne, abbiamo parecchi periodi. Come tu ben sai, i bianchi sono molto più anticipati nelle vegetazioni, poi arrivano i dolcetti e poi arrivano i nebbioli, quindi di conseguenza rimane un lavoro costante. Io ho provato a delegare anche degli agronomi, ma vivono in un mondo molto più anticipato di quello che vivo io, però ognuno ha il proprio modo di vedere la propria azienda e io così ho deciso di guardarmele da solo.
Sì, è un rapporto d'amore, parliamoci chiaro. Quindi è un ritorno al rapporto personale dell'uomo con le piante e con la terra. Siamo qui al Capo e la Coda, Roberto Mussapi, sto parlando con Marziano Abbona, che raccontava in termini che sembrano tratti da una pagina delle Georgiche di Virgilio il suo rapporto personale con le sue viti, con le sue piante che cura personalmente. Quando sto lontano 2 giorni sto male. Domanda, secondo te soffrono anche le piante, non solo dal punto di vista delle malattie, l'abbiamo già visto, ma la pianta in qualche modo risente della mancanza fisica del suo, chiamiamolo padrone per usare la metafora del cane fedele, no? La pianta è il cane fedele. Risente anche la pianta o risenti solo tu di questa lontananza?
Penso sicuramente la parte peggiore la risento io. La pianta sicuramente sentirebbe le stesse cose se uno dei miei dipendenti ragionasse con la mia testa. Quindi il primo a star male penso che sarei io.
Ho capito. E quando è che soffre un viticoltore come te? quando c'è la grandine. Io sono ignorante di queste cose, per cui non so se, come si diceva un tempo, la grandine è una sciagura o se oggi si può limitarne i danni. Ad esempio, quando è che soffri per le tue piante, per le tue viti?
Guarda, io sulle piante più vecchie negli ultimi anni ho pensato di coprirle con una tendina, diciamo, abbastanza moderna, perché sicuramente isola le cose peggiori che può fare una bella grandinata. E il problema sicuramente non è risolto al 100%, perché come tu ben sai la tendina copre il 50%, che sono tutti i grappoli e la bassa parte della foglia. Intanto che la parte alta della foglia, che è quella che poi, diciamo, è la più vegetativa, viene colpita in ogni modo. Sicuramente una bella grandinata ai giorni giusti è la peggior cosa che può succedere a un contadino.
E questo ti altera l'umore?
Sicuramente sono le cose peggiori.
Anche perché in poche ore va in rovina un sacrificio di mesi e mesi.
Tu, dopo che hai lavorato 6-7 mesi, secondo il periodo che ti arriva, vedi un figlio mutilato che sicuramente per tutto quell'anno lì non ha più né le sue qualità né le sue forze, lo vedi veramente sofferente. È natura, quindi ci si rassegna, però non è una cosa che passa molto in fretta.
Da questo momento di dolore passiamo a un momento di creatività, di gioia. Che cosa frulla nella tua testa quando hai pensato di fare quel tipo di dolcetto Papa Celso o quel tuo bianco particolare? Come nasce l'idea? Che cosa pensa uno che vuole fare un vino nuovo?
È una cosa semplicissima, sono quelle cose che uno le sente, le fa in automatico senza neanche pensare di fare qualcosa di bello o di particolare. Lo fai perché veramente è una cosa che ce l'hai nel sangue, con una semplicità da nulla.
Sì, con la semplicità da nulla e la semplicità, appunto, con cui Rossini scriveva le ouverture, se gli cadevano dal letto per non rialzarsi le riscriveva, è la semplicità di chi sa fare le cose e ne custodisce dei segreti. Abbiamo visto anche quindi il rapporto di amore e di sofferenza di un viticoltore con quelle che ha chiamato i figli, che saranno poi i tramiti del vino che verrà prodotto e creato. Grazie Marziano Abbona, a te e a tutti gli ascoltatori, poiché è per loro che siamo qui. Gli auguri di un felice Natale.
Io ringrazio infinitamente e spero un giorno di avere te e tutti i nostri ascoltatori che venissero a vedere queste poche vigne che producono questo vino, che per noi è una cosa importantissima.
Buon Natale e arrivederci.
Grazie, auguri.
Torniamo a questo Dio Bacco, che appunto non è una sorta di coppiere, una sorta di vivandiere, ma una divinità che ha in sé tutte le contraddizioni e le grandi energie dell'esistenza, comprese le energie negative. Tra queste caratteristiche, tra queste facoltà, tra questi domini di Dioniso esiste anche quello del vino, che in qualche misura porta serenità, porta ebbrezza, e naturalmente nella duplice natura, in quella positiva del vino che rasserena e consente anche di affrontare la giornata con maggiore dolcezza, e l'accezione negativa anche dell'ubriachezza, che spesso è molesta, o può essere molesta, ma è sempre dannosa. In Dioniso ci sono tutti e due gli elementi. C'è l'elemento di Socrate, che si distende sui divani con i suoi discepoli e inizia a parlare dell'anima, bevendo lungamente vino per liberare la propria mente. E c'è anche invece la taverna di chi, esasperato, si riempie di vino fino a crollare addormentato, non arricchendo la propria esistenza, ma uscendo dall'esistenza. Questa contraddizione è nel dio Dioniso, il dio dell'ebbrezza, nel cui nome nasce la tragedia greca, che pure è un atto rituale, liturgico, un rito augurale. Vediamo in una storia delle metamorfosi di Ovidio la presenza di questo dio Bacco, che è catturato a bordo di pescatori. Siamo a Capri, hanno bivaccato alla sera su una spiaggia hanno pescato, hanno arrostito il pesce, bevuto vino, si addormentano, al mattino si risvegliano per reimbarcarsi e mentre si avvicinano alla barca incontrano sulla spiaggia un ragazzo barcollante, stordito dagli esiti di un'evidente bevuta. Lo prendono senza tanti complimenti, lo portano a bordo per divertirsi con lui, per approfittare di lui, come spesso avveniva nel mondo che raccontano i poeti latini e come purtroppo avviene ancora. Lo avevano preso senza tanti complimenti e portato a bordo. Il padrone del peschereccio, della barca, però, guardando quel ragazzo stordito, mezzo addormentato, mezzo ubriaco, intuisce il volto, lo sguardo di un dio e dice agli altri: non so quale presenza divina sia in questo ragazzo, ma sono certo che nel suo corpo si manifesta un dio. Gli altri rispondono ridendo, schiamazzando, avvicinandosi al giovane dall'aspetto virgineo con pesanti pacchi sulla schiena. Eppure l'uomo è certo di avere di fronte un dio, chiunque tu sia, lo prega. Proteggi la nostra rotta e la nostra pesca e soprattutto perdona quegli uomini che non sanno quello che vedono. Ma gli altri, indifferenti e insofferenti, minacciano quasi il padrone della barca di buttarlo in mare, lo riducono all'impotenza e lo mettono in un angolo e di fatto si sono ammutinati. All'improvviso il giovane, a cui si stanno accostando con intenzioni sempre più malefiche, il giovane, come se si fossero dissolti di colpo i fumi del vino, la sonnolenza fosse scomparsa, si scuote e dice: dove sono? Dove mi state portando? Come sono arrivato qui? Chi siete? Lo deridono, ma a questo punto accade un prodigio. Il dio che il comandante aveva riconosciuto, si mise a piagnucolare come un ragazzino pauroso e effeminato, balbettando: ma voi non mi state portando a Nasso, forse volete farmi del male, non fatemi così paura. E prosegue il racconto delle metamorfosi di Ovidio, e mentre diceva queste parole tra le risate dell'equipaggio, il suo volto si incoronò di grappoli d'uva, e il suo sguardo divenne sfavillante e irridente, e attorno a lui apparvero da nulla tigri, forme inconsistenti di linci e corpi variegati di minacciose pantere. E più gli uomini insistevano ai remi, più si accorgevano che questi erano impigliati in un'edera invincibile e sorta d'incanto dal fondo del mare. La barca non si muoveva e quell'immobilità seminò in loro il terrore. Allora disperatamente si buttarono in mare e appena toccate le onde uno prese a scurirsi nel corpo e a piegarsi con un'evidente curvatura sulla spina dorsale, e mentre un compagno gli gridava «In che cosa ti trasformi?» la voce cambiava perché la sua bocca si allargava in quella di un grosso pesce mentre il suo corpo si copriva di squame. E un altro vide i propri arti mutarsi in pinne e poi i suoi occhi arrotondarsi e gonfiare come quelli delle cernie. Un altro si trovò a saltare nell'acqua mentre credeva di nuotare, simile a un delfino, anzi, non simile, era diventato un delfino. Saltavano da ogni parte, irrorandosi di spruzzi, riemergendo e rituffandosi nell'acqua. Dei 20 uomini che la barca trasportava, 19 erano diventati pesci, uno solo a bordo. Dioniso lo guardò, gli rese il timone e gli disse: «Vai in pace, ti proteggerò fino a riva, tu che hai conosciuto nel giovane il Dio». Dioniso aveva quindi operato il suo incantesimo in mare, gli uomini che avevano oltraggiato il divino erano ora riportati a una vita precedente, originaria, più vicina al principio dell'esistenza, all'origine dell'esistenza da cui la storia della nostra specie doveva ripartire. E in questa favola di Ovidio noi vediamo la potenza di Dioniso che sconvolge l'uomo riportandolo a uno stato primevo, originario, ma lo sconvolge quando quest'uomo si allontani dalla comprensione della realtà. Questi uomini avevano irriso, oltre a non averlo riconosciuto, il giovane Dio. Il Dio li trasforma in pesci. Voi offendete la vita, io vi faccio regredire alle origini della vita. Dioniso è quindi questo Dio sempre misterioso, che ha però un rapporto profondissimo con la nostra vitalità, con il nostro mistero. Ecco, quando la nostra vita ci sembra non avere né capo né coda, c'è sicuramente lo zampino di Dioniso il quale però sa anche accentuare le nostre passioni, sa anche accentuare la nostra percezione del mondo.